Dove stai andando?
A cerca Maria per Roma.
Un saluto agli ascoltatori di 105 Live, la radio vaticana in diretta da parte di Lucas Duran al microfono, un ringraziamento a Vasco Feligini in console ed in regia, a Eva Rorman ed Elena Colson per questo appuntamento con la rubrica che ci porta a scoprire angoli e differenti aspetti della città di Roma, la capitale d'Italia, ad aiutarci ad andare in giro per Roma e appunto magari anche a chiarirci alcuni dubbi, soprattutto magari a farci scoprire nuove cose. È qui con noi ormai una voce amica proprio della Radio Vaticana, una voce ovviamente competente. Parliamo del professor Romolo Augusto Staccioli, già docente di Antichità Italiche alla Università La Sapienza di Roma, nonché fondatore e presidente dell'Archeo Club di Roma. Parleremo tra l'altro di un appuntamento interessante che è legato strettamente alla città di Roma. Come sapete, tra pochi giorni Roma compierà gli anni e vedremo come l'Archeo Club avrà modo di, diciamo, festeggiare questo importante appuntamento. Allora, innanzitutto, buongiorno Romolo.
Salve.
Per quanto riguarda la puntata di oggi, andremo a spasso sopra e magari anche sul Tevere. Sopra lo faremo attraverso un po' una descrizione di alcuni dei suoi ponti di Roma, i ponti che diciamo così attraversano il Tevere, e lo faremo naturalmente dando priorità a quelli più antichi. E in effetti la prima domanda, forse la più scontata, è: allo stato attuale, professor Staccioli, qual è il ponte più antico conservato della città di Roma?
Beh, rispondo intanto a questa domanda, poi casomai riprendiamo il discorso dalle origini.
Naturalmente, però diciamo, diamo così un elemento attuale.
Naturalmente, il ponte più antico ancora in servizio è il ponte cosiddetto, quello che chiamiamo ponte Quattro Capi, il cui nome vero è il ponte Fabricio, dal nome del suo costruttore, che risale al primo secolo avanti Cristo, al 62 avanti Cristo, l'anno dopo del consolato di Cicerone, tanto per avere anche un riferimento con un'altra persona
nota,
ben nota, oltre quella del costruttore, che non è altrettanto nota, ma che però ha lasciato il ricordo di sé nelle scritte che ancora oggi si possono leggere tranquillamente e agevolmente proprio sulle arcate del ponte, affacciandosi dalle spallette del lungo Tevere.
Ponte Fabricio, effettivamente, però, come diceva il professor Staccioli, molti di noi lo conoscono meglio come Ponte Quattro Capi. Perché questi quattro capi?
Ponte Quattro Capi perché sulle due spallette, da una parte e dall'altra, sono state inserite due erme con quattro teste, un po' più di teste, ma nemmeno completamente busti, che risalgono all'antichità, che probabilmente facevano parte della sistemazione del ponte, almeno in un secondo tempo, in quanto si vede ancora che nel corpo di questi pilastrini, no, sormontati dalle quattro teste, si vede un incasso che doveva servire per appoggiarci una balaustra di bronzo, probabilmente, che serviva appunto come spalletta del ponte. Oggi tutto questo non c'è più, sono inserite nella spalletta che è stata ricostruita in età papale. Il ponte che è stato chiamato anche il ponte degli ebrei, perché era quello che portava direttamente al ghetto, quando questo esisteva, il Pons Iudeorum, insomma. È un ponte quindi che è stato molto familiare con Roma, proprio perché c'è sempre stato, certo, diciamo, a partire da un'età così remota. Però
Del resto, tra l'altro, fateci caso a questo, alle quattro facce, ai quattro capi, adesso che andrete dall'una e dall'altra parte del ponte, magari attraversando l'isola Tiberina, che del resto sfocia proprio di fronte alla sinagoga, quindi comunque al quartiere ebraico. Ecco, facciamo un passo, anche più di un passo indietro, diciamo.
Sì,
ecco,
alcuni passi indietro, per dire che tutto sommato poi, proprio agli inizi della storia di Roma c'è un ponte. È interessante questo, non diciamo che Roma nasce con un ponte o su un ponte o presso un ponte, però certamente nel punto in cui esisteva il guado del Tevere, subito a valle dell'isola di Berina, quel guado del Tevere che in un certo senso ha rappresentato la motivazione della nascita di Roma sul Palatino, che sovrastava e quindi controllava, dominava e sfruttava quel guado del Tevere. Dicevo, subito dopo, già nei tempi più antichi, fu costruito un ponte, poco più che una passerella di legno, il famoso ponte Sublicio, quello che poi è rimasto per lungo tempo come l'unico ponte della città, che secondo la tradizione fu costruito dal re Ancomarcio nel VII secolo avanti Cristo, e che era fatto di legno, appunto, di assi di legno legati, nemmeno inchiodati, le famose sublighe, come si diceva in latino, da cui poi il nome del ponte Sublicio. È il ponte famoso, quello di Orazio Coclite. A Roma si diceva, no, Orazio al ponte, no, che per ricordare l'impresa di Orazio Coclite, che mentre i suoi alle spalle distruggevano il ponte, teneva testa alle schiere degli Etruschi che stavano assalendo la città, fino a che il ponte non fu interrotto, non fu distrutto, e allora lui poté mettersi in salvo, secondo una versione, tuffandosi nel Tevere, eccetera. Ecco, allora, per diversi secoli questo famoso, rimasto poi un famoso ponte Sublicio, è stato anche l'unico della città.
Ecco, quindi Roma nasce, quindi, cioè, effettivamente è connessa, evidentemente, del resto accanto a un fiume i ponti sono importanti. Dopodiché, come prosegue la storia dei ponti e di
Beh,
Roma?
Beh, diciamo così che, a parte la storia, però volevo anche accennare, perché tutto sommato poi è chiaro che la necessità di passare sull'altra sponda, sulla sponda trasteverina, no? Questa necessità è stata sempre crescente, però si ricorreva ai traghetti, al passaggio quindi del fiume con delle barche appositamente attrezzate, cosa questa che poi è tornata anche nell'età fino all'età moderna, fino alla costruzione dei muraglioni, fino agli inizi dell'Ottocento, quando esistevano appunto in diverse parti della città dei traghetti, la scafa, come si diceva, che era la barca fluviale, che poi ha un nome che risale all'antichità, in greco scafè e poi scafa in latino, rimasta fino, non dico ai giorni nostri, ma insomma ai giorni dei nostri nonni o bisnonni, a seconda delle nostre età. E quindi traghetti, ce n'erano molti, questi che sono durati fino al 1870 e anche oltre, hanno lasciato addirittura ricordi nella toponomastica. Per esempio c'è Via della Barchetta, no? Vicino a Ponte Sisto, fra Ponte Sisto e Ponte Mazzini, perché ricorda che in quel punto c'era appunto una scafa.
Nella Roma moderna c'è anche Via della Scafa, tra l'altro.
Via della Scafa, che però quella sta giù.
Esatto, però immagino che
ma
si sia
comunque
in qualche modo
legame, certo. Ricorda una stessa situazione, il passaggio del Tevere da una parte all'altra poco prima della foce, in sostanza. Ma adesso mi viene in mente, facciamo una digressione, perché tanto i ponti stanno lì, ne possiamo parlare quando vogliamo, insomma, finché non crollano, come è successo col famoso ponte rotto, che, del quale poi
torneremo a
del
parlare.
Quale poi
facciamo la nostra digressione.
No, ma
dove
mi viene una digressione, perché ci sono queste cose che poi nessuno sa praticamente, che hanno una certa curiosità, ma soprattutto hanno un significato. Il traghetto in latino si chiama traiettum. Traiettum, che è praticamente, no, la parola che sta alla base del nostro traghetto. Fra l'altro era il nome che aveva il centro di Minturno, il centro quello in collina di Minturno, perché c'era lì il traghetto sul Garigliano. Soltanto nel secolo scorso l'antico paese di Traietto, come si chiamava, è stato poi chiamato appunto col nome di Minturno, ripreso dal centro antico, che peraltro era in pianura. Bene, insomma, volevo dire che Traietto, ma a proposito di questo termine, questo termine era praticamente il nome di due località, sempre nel mondo antico, due località con un traghetto fra due tratti di strade romane, che sono diventate poi, queste località, due città dell'Olanda, che hanno un nome derivato per contrazione, diciamo, hanno tolto un po' di vocali praticamente, che un nome derivato proprio dal latino traiettum. E sapete quali sono queste due città olandesi? Una è Utrecht.
Ah, Utrecht.
Utrecht, toglici le vocali e più
trovi
o meno
traiettum,
diventa traietto, è un nome trasparente. E infatti si chiamava quel punto, non c'era una città ancora, ma quel punto si chiamava Traiettum ad Rhenum, perché in quel punto c'era una scafa, c'era un traghetto che consentiva alle due tratte di strade che si fermavano al fiume, no, di essere in collegamento fra loro. Ma una cosa ancora più meno alla quale proprio si è lontanissimi dal pensare è che l'altra città è niente di meno che Maastricht, che è diventata famosa, celebre, no, per il trattato
di Maastricht
europeo che ci ha portato poi all'euro. Chi è che andrebbe a pensare che Maastricht è un nome di origine latina? Anzi, io una volta scrissi un articolo, in proposito lo intitolai proprio La città dall'ostico nome latino. No,
perché... E quindi quando ci ritroveremo a Maastricht o a Utrecht potremo a questo punto fare bella figura con i nostri magari amici olandesi per dire, beh, insomma, voi avete un nome di città che deriva
da
dal latino, insomma, dal traietto
latino. Ma da dove viene Maastricht? Perché anche lì si trattava di un traghetto, era il Traiettum ad Mosam, cioè presso sul fiume Mosa. Che in latino si chiamava Mosa, appunto, come lo chiamiamo ancora noi oggi in italiano. Quindi Traiettum ad Mosam, oppure Mose Traiettum, traghetto del fiume Mosa. Bene, la Mosa latina è diventata Maas in olandese,
e il gioco
più
è fatto.
Traiettum, che è diventato Tricht, come Utrecht, e abbiamo avuto Maastricht. Ecco.
Quindi da Maastricht a Utrecht io però riporto a Roma il professor Staccioli, gli abbiamo chiesto già qual è il ponte più antico conservato a Roma, ci ha risposto il ponte Quattro Capi o ponte Fabricio, quello dell'isola Tiberina per intenderci, abbiamo parlato, così appena accennato, al ponte rotto, ecco, questo ponte rotto...
Il ponte rotto ha una bella storia, intanto possiamo dire che alle origini di quello che chiamiamo ancora oggi ponte rotto, non lo so quanti ancora continuano a parlare di ponte rotto, ma insomma i vecchi romani lo chiamano ponte rotto.
Però rotto è...
I nuovi non lo so come lo chiameranno, forse non lo chiamano per niente, molti forse nemmeno se ne sono accorti che esiste un'arcata.
Un motivo in più per andare a vedere, ecco. Potrete andare a vedere anche proprio dal famoso ponte Quattro Capi, potrete vedere.
Certo, certo. Oppure affacciandosi dal ponte Palatino, che è il ponte nuovo che l'ha sostituito in un certo senso. Bene, dicevo che ha una bella storia perché le sue origini risalgono al 179 avanti Cristo e in particolare risalgono a quello che fu il secondo ponte costruito a Roma e diciamo pure dopo il ponte Sublicio di legno il primo ponte in pietra che fu costruito, nemmeno subito interamente in pietra, perché nel 179 furono costruiti i piloni in travertino, ma poi fu gettata sui piloni una passerella di legno. Soltanto qualche decennio dopo, nel 142 avanti Cristo, furono costruite le arcate in pietra, no, sui piloni che già esistevano, le arcate in pietra, e quindi il ponte diventò un ponte completamente lapide o in pietra, e si chiamò Ponte Emilio, dal nome di famiglia, dal nome gentilizio del suo costruttore, del primo. No, quella ancora della passerella di legno sui piloni di pietra che si chiamava Marco Emilio Lepido e quindi Pons Emilium. Bene, attraverso vari rifacimenti, già in parte nell'antichità ma poi soprattutto durante l'età moderna, durante l'età papale, rifacimenti e aggiunte, l'ultima delle quali è stata un tratto in ferro costruito nell'Ottocento, nella parte che andava verso Trastevere, attraverso crolli, rifacimenti, eccetera, questo ponte è arrivato, come dicevo, fino all'Ottocento, quando furono costruiti i muraglioni e quando fu poi sostituito dal ponte che tuttora è in servizio, il ponte Palatino, dal quale, affacciandosi sì, dal quale si vede...
È ancora più vicino, naturalmente, rispetto
o quasi si tocca,
esatto, sì,
l'arcata superstite, che è un'arcata cinquecentesca della fase di ricostruzione cinquecentesca. Ma se ci si affaccia dallo stesso Ponte Palatino o anche dalla Spalletta del Lungotevere, lì all'angolo proprio, si vede che nel greto del fiume ci sono ancora i resti delle pietre del crollo delle altre arcate. Anzi, si può anche dire che durante i periodi di grande magra in piena estate, qualche anno fa, me ne accorsi proprio in maniera evidentissima, queste pietre che sono poggiate proprio sul fondo del fiume, sul greto, praticamente consentirebbero di attraversare il fiume, almeno in quel punto, a piedi.
Di guadarlo.
E beh, insomma, ricordano appunto la situazione antica del guado antico, che non a caso stava proprio in quel punto.
Come si può vedere, tra l'altro, di ponte in ponte c'è moltissimo per parlarne e magari dedicare un'ulteriore puntata, perché già ho tante domande in testa da fare al professor Staccioli, però anticipo quelle che magari possono riguardare le passerelle che c'erano, anche ricordi più magari recenti del secolo scorso, comunque sia il XX secolo. Però prima di fare magari queste domande, eventualmente in un'altra puntata, non posso esimermi in questo momento da fare: ma allora, abbiamo parlato di Ponte Quattro Capi, abbiamo parlato anche del Ponte Rotto, di qua e di là, ma insomma c'è un ponte che tutti nominano spesso, è Ponte Milvio. Dove lo mettiamo?
Ponte Milvio? Ponte Milvio non c'entra niente con Roma città, naturalmente, perché stava in aperta campagna. Oggi è un ponte della città, non dico che sia diventato quasi centrale, ma insomma è in piena città. Anticamente era in piena campagna, appunto, era il ponte che a distanza di diverse miglia da Roma serviva, no, per far attraversare il fiume, far attraversare il Tevere alla via Flaminia e poi alla sua diramazione, che era la via Cassia. Io fra l'altro mi sto accorgendo che spesso, naturalmente non è una cosa eccezionale, però uso molto spesso la parola fiume per dire il Tevere, che è ovvia, no? Perché si tratta di un fiume, però io mi accorgo mentre parlo che la uso nel senso di un nome proprio, cioè come i vecchi romani chiamavano il Tevere. I vecchi romani non hanno mai chiamato il Tevere Tevere, il Tevere si chiamava fiume. Fiume, senza articolo naturalmente, come un nome proprio, scritto con la F maiuscola. Fra parentesi, è bello questo, perché nel bisticcio, che però ci sta bene anche, nel Belli ci sono dei sonetti in cui si parla di fiumi, no? Di altre parti del mondo, che nel dialetto, nel linguaggio popolare, vengono chiamati Tevere, con la lettera minuscola. Cioè, insomma, il Tevere si chiama fiume e i fiumi si chiamano Tevere.
Quindi è un paradosso.
A un certo punto parla, il Belli dice, quel Tevere, quel gran Tevere del Giordano, per dire il fiume della Palestina, il Giordano. No, ma questo è bello perché, usando la parola fiume come nome proprio, come nome del Tevere, beh, insomma, diciamo che si sottolinea una certa familiarità. Del resto ci sono dei modi di dire che usiamo ancora quando si dice andiamo a fiume, no? Andiamo, addirittura noi da ragazzini dicevamo sotto fiume, per dire sulle sponde.
E peraltro dei ragazzini...
Mi sono buttato a fiume, non a Tevere, a fiume.
Adesso, no? Buttarsi a fiume per molti rappresenterebbe veramente un rischio, alcuni dicono mortale, insomma vedremo anche su questo come è cambiato il rapporto col Tevere. Perché dico vedremo? Perché il tempo scorre via. Io ci tengo prima di
Secondo la corrente.
Va secondo la corrente, insomma lì possiamo giocarci molto con le parole, vedremo meglio allora qual è il rapporto. Continueremo anche a parlare di ponti e di Tevere, perché effettivamente non siamo riusciti a diciamo così, navigare proprio sul Tevere, lo faremo prossimamente. Io però ci tengo, prima che scada il nostro tempo per la puntata di oggi, visto che siamo proprio in prossimità del Natale di Roma, il prossimo 21 aprile Roma, se non mi sono fatto un calcolo sbagliato, compierà 2751 anni e l'Archeo Club, che è presieduto proprio da professor Staccioli, celebrerà questa giornata in un modo particolare. Vi dico subito proprio dove c'è il monumento a Giuseppe Mazzini, vale a dire di fronte al Circo Massimo, come e che cosa e quando accadrà, professor Staccioli?
Beh, niente, l'appuntamento è per domenica 20 alle 10.30, proprio lì dove è il Monumento a Mazzini, a Piazza Ugo la Malfa, ed è un appuntamento particolare. Celebriamo, ricordiamo il Natale di Roma il giorno prima, cioè la vigilia, e facciamo proprio la rievocazione della vigilia del Natale di Roma. L'abbiamo fatta per tanti anni proprio il giorno del 21, esattamente il giorno 21. Questa volta, dato che capita di domenica, lo facciamo il 20, per parlare di quello che c'era immediatamente prima della fondazione di Roma, cioè la vigilia della fondazione da parte di Romolo, secondo la tradizione.
Ecco, sarà un Romolo a parlarne,
sarà un
Romolo Augusto, diciamo, Romolo Augusto Staccioli. Tra l'altro, diciamo così, l'appuntamento è libero, ci può andare chiunque, non è vero?
Certo, ci può andare l'appuntamento chiunque. All'aperto.
All'aperto alle 10.30, di fronte proprio alla base, diciamo, del monumento a Giuseppe Mazzini. Voglio anche ricordare, visto che ci siamo, anche il numero telefonico della sede dell'Archeo Club a Roma, che è lo 06 481 8839, 06 481 8839, per conoscere magari anche altre iniziative future, in maniera tale che magari chi è invogliato dalle storie che ci racconta, dai racconti proprio fatti dal professor Staccioli, potrà sentirlo dal vivo, in questo caso proprio vederlo di fronte al Palatino, di fronte al Circo Massimo, per festeggiare, ripeto, 2751 anni di Roma. Il tempo ormai è proprio scaduto, continueremo a questo punto a navigare sul Tevere, magari la prossima volta, comunque uno dei prossimi appuntamenti con il professor Romolo Augusto Staccioli, già docente di Antichità Italiche presso l'Università La Sapienza di Roma. Io lo ringrazio.
A presto, allora.
Per quanto riguarda la puntata di oggi, come sempre la potrete ritrovare sul nostro sito internet alle www.105live.radiovaticana.org. Da parte di Lucas Durano, un buon proseguimento di giornata e di ascolto con i programmi di 105 Live.